alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Questa è la nostra seconda settimana di racconti e conversazioni su Darwin e sulle sue teorie, sui suoi libri. Ricorderete forse che la scorsa settimana siamo partiti abbastanza da lontana, abbiamo anzitutto parlato di Linneo e delle sue classificazioni delle specie attraverso genere e specie e quindi attraverso quello che nel caso degli uomini si potrebbe chiamare il cognome e il nome. E poi ci siamo avventurati a vedere come è nato, come si è sviluppato e che cosa ha fatto questo naturalista che ha cambiato la storia della scienza con le sue teorie e con i suoi libri. Abbiamo visto che non è stato un grande studioso, un grande studente anzitutto, anzi forse devo correggermi, certamente un grande studioso, ma non un grande studente, che piano piano ha trovato verso i 22 anni la sua via, partendo per un lungo viaggio intorno al mondo, dal quale poi sono derivate scoperte e idee che per l'appunto l'hanno poi portato alla teoria dell'evoluzione. E oggi invece dedichiamo questa giornata e in realtà tutta la settimana, come avevamo annunciato già nella scorsa settimana, le nostre conversazioni e le nostre letture a il primo grande libro di Darwin che si chiama Il viaggio di un naturalista intorno al mondo. Per cercare di capire, di entrare dentro questa storia, la storia di 5 anni di avventure appunto intorno al globo, cominciamo a leggere magari le prime 3-4 righe di questo libro così fortunato, tra l'altro perché fu probabilmente quello che vendette di più tra i libri di Darwin per un motivo abbastanza ovvio, è un libro di divulgazione, è un libro di avventure, un libro di viaggio e quindi anche la sua opera forse più approcciabile. Sentiamo allora le parole di Darwin. Dopo essere stata respinta 2 volte da un forte vento di sud-ovest, la nave di Sua Maestà Beagle, un brigantino con 10 cannoni, comandato dal capitano Fitzroy, salpò da Devonport il 27 dicembre 1831. Scopo della spedizione era di completare il rilevamento della Patagonia della Terra del Fuoco, cominciato dal capitano King negli anni tra il 26 e il 30, rilevare le coste del Cile e del Perù e di alcune isole del Pacifico ed eseguire una serie di osservazioni cronometriche intorno al mondo. È soltanto un paragrafo che comunque contiene già praticamente tutta la missione di questa nave, anzitutto anche la ammissione del fatto che questa nave era già stata in giro per il mondo in anni precedenti, tra il 26 e il 1830, e adesso si apprestava a ripartire, e partì appunto la notte del 27 dicembre 1831, per una missione molto precisa, avete sentito, rilevare le coste del Cile, del Perù e di alcune isole del Pacifico ed eseguire osservazioni cronometriche intorno al mondo. Dobbiamo naturalmente ricordare che il periodo è gli inizi dei primi decenni dell'Ottocento, non sono passati molti anni, per esempio, dal giro intorno al mondo del capitano Cook, che finì in maniera tragica, come molti di voi sapranno. Cook fu ucciso poi durante il suo viaggio, e quindi naturalmente del mondo non si conosceva ancora troppo, in particolare non si erano ancora tratteggiate le carte di molte zone, molte coste. E quindi la missione di questa nave era appunto questa, di rilevare le coste soprattutto del Sud America, Cile e Perù e alcune isole del Pacifico, e poi di in qualche modo testare il funzionamento di cronometri, per l'appunto, che erano quelli che permettevano di fare questi viaggi intorno al mondo. Quindi una missione completamente scientifica, cartografica, più geografica forse che biologica. È di questa missione che appunto il viaggio di un naturalista intorno al mondo racconta le avventure, e allora la nostra settimana, come abbiamo annunciato, sarà appunto dedicata alla rilettura veloce naturalmente e alla discussione di ciò che questo libro racconta. Il viaggio di un naturalista intorno al mondo è la versione di Darwin di ciò che lui vide e di ciò che lui fece in questo lungo viaggio. Naturalmente è soltanto una parte della storia. Per avere un'idea di ciò che veramente successe bisognerebbe forse chiedere anche ad altri protagonisti di questo viaggio, per esempio il capitano Fitzroy che è stato citato poco fa, ma anche gli altri membri dell'equipaggio, e poi non soltanto, il libro è in fondo la versione ufficiale, ciò che Darwin decise di raccontare, ma si basava questo libro sui diari di bordo che Darwin tenne con molta cura durante tutto il percorso, durante questi 5 anni, e bisognerebbe anche affrontare un pochettino, e lo faremo brevemente in una delle giornate di questa settimana, le note più scientifiche, le note geologiche e zoologiche che lui scrisse in reazione alle scoperte, alle osservazioni che fece in questo viaggio, e poi anche la sua corrispondenza, perché Darwin ovviamente scriveva ai suoi familiari, la corrispondenza all'epoca richiedeva parecchio tempo per essere trasmessa e portata a destinazione, e comunque anche loro gli scrivevano. Ebbene, quindi, per avere un'idea polifonica di questo viaggio non bisogna soltanto basarsi sul libro di Darwin, bisogna andare a mettere insieme tutte queste cose. Fortunatamente c'è già chi l'ha fatto per noi, in particolare un signore che si chiama Richard Darwin Keynes, due cognomi piuttosto pesanti da portare sulle proprie spalle. Il cognome Darwin gli deriva dal fatto che era un bisnipote di Charles, e il cognome Keynes gli deriva invece dal fatto che era un nipote dell'economista John Maynard Keynes. E questo signore, Richard Darwin Keynes, ha scritto un bellissimo libro pubblicato da Bollati Boringhieri che si chiama Fossili, Fringuelli e Fuegini, ed è anche su questo libro che ci baseremo questa settimana per raccontare la storia di questo viaggio. Cominciamo naturalmente dalla nave e dal suo capitano. Abbiamo detto, e anche Darwin ce lo ripete nella prima, seconda riga del suo stesso resoconto, la nave si chiamava Beagle. Ho già accennato la scorsa settimana che questo è un nome inglese semplicemente che significa bracchetto, il tipo, la specie di cani. Quindi praticamente Darwin se ne andò a spasso col suo bracchetto, con questa nave, per questi 5 anni. Ma la nave era partita molto tempo prima, in realtà era partita nel 1826, e al comando non c'era Fitzroy, ma c'era un altro signore che si chiamava Stokes. Come mai il capitano cambiò durante questo viaggio? Beh, la situazione era abbastanza tragica. Ho detto appunto che i tempi erano diversi dai nostri, non si trattava di andare a fare un viaggio turistico, bensì di una vera e propria avventura, un'opera di ricognizione che aveva i suoi rischi, naturalmente. Il Beagle in realtà non era la nave principale quando partì nel 1826, era una nave d'appoggio per un'altra nave che si chiamava The Adventure, anche qui un nome, un programma, capitanata da un altro signore che si chiamava King. E la missione era comunque già quella che Darwin ci ha raccontato in quel paragrafo che abbiamo letto poco fa, e cioè la missione di rilevare le coste del Cile e del Perù. Nel 1828, cioè circa 2 anni dopo l'inizio di questa missione, il capitano Stokes si suicidò. Gli era venuta una depressione provocata tra l'altro dagli stenti, pensate, patiti nella Terra del Fuoco, il che dà un'idea anche di quanto difficile potesse essere questo genere di missione, perché non era un qualunque marinaio a suicidarsi, bensì addirittura il capitano, quindi effettivamente doveva essere qualcosa di estremamente difficile da sopportare. E la Terra del Fuoco era ovviamente agli estremi del mondo, e in quel momento il comando, quando il capitano si suicidò, passò temporaneamente perlomeno a questo 23enne che si chiamava Robert Fitzroy, che era un aristocratico, pensate, era pronipote di un re, nipote di un duca, di una marchesa, figlio di un lord, insomma la persona meno adatta che ci si sarebbe potuti aspettare a trovare su una nave. E invece il capitano Fitzroy diede una ottima prova di sé, e quando la nave tornò in patria nel 1830, ecco che a Fitzroy fu subito riaffidata una seconda missione, perché la prima non era stata completata. E tra l'altro fu proprio Fitzroy che, avendo osservato nel viaggio precedente che gli sarebbe stato utile in molti momenti un geologo nella spedizione, chiese all'ammiragliato di provvedere e che quindi gli fosse assegnato un geologo. Quando Fitzroy, capitano del Beagle, capitano che era subentrato al precedente capitano morto per suicidio nel 28, ebbene, dicevo, quando Fitzroy chiese all'ammiragliato di provvedere affinché gli fosse assegnato un aiuto scientifico, chiese in realtà specificamente un geologo. Ora, naturalmente questo fu subito accordato, perché si poteva immaginare che la richiesta fosse sensata, e quindi dall'alto, dall'ammiragliato, partì questa offerta d'imbarco. Si fece praticamente quello che oggi potremmo chiamare un bando di concorso, ma le cose erano abbastanza fluide all'epoca, quindi semplicemente si mandò una lettera a qualcuno che la mandasse a qualcun altro, che la mandasse a qualcun altro, fino a quando si fosse trovato qualcuno disposto effettivamente a partire. Dopo un paio di questi passaggi, questa lettera arrivò a un sacerdote, nipote, il reverendo Henslow. Ora, qualcuno di voi, forse degli ascoltatori, ricorderà che nella scorsa settimana il nome di Henslow era già stato nominato, appunto, durante le nostre conversazioni, perché si trattava di un sacerdote, è vero, ma questo sacerdote era per caso colui che aveva insegnato a Darwin la chimica e la biologia a Cambridge, mentre lui in realtà stava studiando teologia. Darwin andava spesso a fare passeggiate con questo sacerdote, col reverendo Henslow, e agli inizi, in realtà bisogna ammettere, Henslow pensò di partire lui stesso, ricevette la lettera e pensò che effettivamente poteva andare lui a fare il geologo sulla nave di Sua Maestà. Poi però in realtà aveva un problema familiare, la moglie non era contenta che lui partisse, e allora propose a un cognato di partire, questo cognato era pure lui parroco, e in realtà il cognato rifiutò per motivi analoghi a quelli per cui aveva rifiutato il reverendum. Insomma, alla fine, dopo, vedete che dopo un certo numero di passaggi, la richiesta arrivò al giovane studente Darwin, e qui il palleggiamento finì. Poi Darwin raccontò anche come fu decisa da parte sua, anzitutto, di accettare la richiesta che gli era fatta. Il padre, come abbiamo ricordato la scorsa settimana, non era affatto convinto, quindi cercò in tutti i modi di fermarlo, lo zio invece lo appoggiò e alla fine Darwin accettò e andò a fare il colloquio, diciamo così, per essere accettato anche dal capitano. E sentiamo come lui racconta nell'autobiografia il fatto di essere andato da Fitzroy e di essersi sottoposto a questo esame. Queste sono le sue parole. Approfondendo la conoscenza di Fitzroy, ho scoperto di aver corso il serio rischio di essere scartato per colpa della forma del mio naso. Ardente seguace di Lavater, era convinto, il capitano, che fosse possibile giudicare il carattere di una persona in base alle caratteristiche somatiche. Dubitava quindi che una persona col mio naso possedesse l'energia e la determinazione necessarie per il viaggio. Penso che in seguito si sia convinto che il mio naso gli aveva mandato un messaggio sbagliato. Quindi pensate come sarebbe stata diversa la storia della scienza se Fitzroy si fosse fidato delle sue percezioni fisionomiche e avesse deciso che un uomo col naso di Darwin non andava bene come consigliere geologico, consigliere scientifico. Invece in realtà fece la decisione giusta e i due tra l'altro coabitarono per quasi tutto il periodo del viaggio. Coabitarono nel senso che dormivano in camere separate, ma non semplicemente perché ciascuno avesse la sua camera, ma perché il capitano aveva diritto a una camera singola, e però per tutto il tempo mangiarono i pasti, pranzo e cena insieme. E quindi Fitzroy poi a sua volta scrisse vari resoconti nel suo diario delle conversazioni con Darwin. Pensate, avere a vostra disposizione per 5 anni colui che poi divenne il più famoso biologo della storia e poter parlare con lui delle scoperte che stava facendo e delle idee che stavano nascendo nella sua testa. Deve essere stato non soltanto per Darwin, ma anche per Fitzroy un viaggio che veramente valse la pena. Provate a pensare che cosa fareste voi se vi dicessero che dovete partire per alcuni anni, stare lontane da casa, portarvi dietro con voi nel bagaglio tutto ciò che vi serve e stare fuori appunto alcuni anni. Quando noi andiamo in vacanza in genere ci portiamo dietro bagagli di ogni genere. Che cosa dovette fare Darwin per prepararsi a questo suo viaggio? Beh, lui si preparò in maniera molto coscienziosa, per 3 mesi addirittura, anche perché sapeva che stava partendo per un lavoro, in pratica, anche se non riceveva uno stipendio, non era pagato, però perlomeno era spesato. E quindi si consultò con esperti di ogni genere e fece parecchi acquisti. Andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa fece. Beh, anzitutto dovette imparare a raccogliere i reperti che avrebbe trovato in giro e poi come conservarli, perché si trattava di conservare reperti di tipo geologico ma anche di tipo biologico, cioè per esempio animali impagliati oppure fossili e cose del genere. Bisognava conservarli per vari mesi, per varie settimane, poi rimandarli indietro, eccetera. E quindi dovette andare a farsi dare dai naturalisti consigli su come raccogliere, come conservare questi esemplari. Poi incominciò a comprare strumenti, provette, carta, libri, libri, fucili addirittura, perché si trattava di andare a esplorare zone che potevano essere da una parte pericolose e dall'altra potevano presentare la presenza di animali magari sconosciuti che in qualche modo bisognava fermare, e questo era un modo molto crudo di fermarli. C'era anche bisogno di un guardaroba, ma come si sa di questo si occupano le donne, quindi furono le sorelle a occuparsi del suo guardaroba. Lui si comprò anche degli strumenti, per esempio un acquisto fra i più costosi fu un microscopio stereoscopico portatile che poi gli fu utile in varie occasioni, e naturalmente bisognò portare anche alcuni libri. Comprò anche un fucile, come abbiamo detto, un paio di pistole, addirittura ricorda nei suoi diari quanto gli costarono queste cose, 50 sterline per esempio le pistole, e il costo totale dell'equipaggiamento arrivò addirittura a 600 sterline, che erano praticamente lo stipendio di 2 anni all'università di Cambridge, e l'ammiragliato tra l'altro chiedeva addirittura 50 sterline all'anno per il vitto e per l'alloggio a bordo. A questo proposito bisogna anche dire che vitto e alloggio, vitto non sappiamo, ma l'alloggio sicuramente non era dei più confortevoli. La nave era piuttosto piccola, anzi sorprendentemente piccola, era soltanto 29 metri di lunghezza e 8 in larghezza, meno degli yacht di molti industriali o persone facoltose di oggi. E all'interno, pensate, della cabina di poppa, che era semplicemente 3 metri per 3 e mezzo, quindi circa 10 metri quadrati, c'era un lungo tavolo dove si metteva le carte per studiarle, 3 sedie, perché durante il giorno il giovane Charles lavorava insieme a 2 suoi colleghi, un guardiamarina e un aiuto topografo, attorno a questo tavolo. Ebbene, in questa piccola stanzetta, 10 metri quadrati, c'era sospesa sopra il tavolo un'amaca, o amaca che dir si voglia, ed è qui che Darwin avrebbe dovuto dormire, e anzi dormì per 5 anni, pensate, semplicemente sospeso sopra il tavolo dove durante il giorno lavorava insieme ad altri 2 colleghi. Quindi le condizioni naturalmente non erano le più adatte per una vacanza, e abbiamo già accennato al fatto che oltretutto, tra l'altro, Darwin soffriva di mal di mare, quindi spessissimo stette male, stette sotto coperta, naturalmente sballottato su questa amaca per tutto il periodo. Ecco, questo è al di fuori della visione romantica il viaggio che Darwin si preparava a fare, e del cui racconto continueremo la descrizione domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.
Radio 2.